qui abbiamo il programma dei ritiri mensili dell'intero anno, che va da ottobre fino a maggio. Non sono compresi due ritiri speciali predicati da Don Manzi per l'Avvento in dicembre e per la Quaresima in marzo. Gli altri ritiri sono qui elencati, li predico io, o nel Cenacolo, penso quanto prima, oppure qui fin quando là ci sono dei lavori in corso. Il tema di quest'anno, non sapendo che tema scegliere, ho detto: proviamo un po' a rileggere quei discorsi che Gesù fa lungo il suo cammino verso Gerusalemme ai discepoli, quasi per insegnare loro come vivere da discepoli, come camminare con Lui, come vivere la sequela. Inizio con un simile discorso a un discepolo consacrato con i voti religiosi o consacrato con il battesimo, voi, è un discorso sempre utile, lo facciamo. Ecco dunque cosa faremo quest'anno: ascolteremo quei discorsi che Gesù ha rivolto ai suoi discepoli per insegnare loro ad essere veri discepoli. Questo interessa sia a me che interessa sia a voi, che interessa a voi. Per cui, ecco, seguiamo questa traccia. Ho fatto parecchie copie così che potete distribuirle ai vostri amici dopo il ritiro. Ecco, iniziamo. Il primo discorso che Gesù fa ai suoi discepoli lungo il cammino verso Gerusalemme, ovviamente ho preso i principali perché vi sono più discorsi di quelli accessibili per noi in 5-6 appuntamenti, ho preso i discorsi più significativi e anche quelli un po' più difficili da capire a prima lettura. Non è il caso di quest'oggi, però altri discorsi che accosteremo sono un po' difficili, però sono preziosi. Ecco, questo è il primo discorso che Gesù fa ai discepoli. E lo leggiamo, per cui sappiamo di che si tratta. Tutti sono tratti dal Vangelo secondo Luca, perché è tipico di Luca presentare i vari discorsi ai discepoli mentre Gesù percorre questo suo unico cammino che lo conduce verso Gerusalemme, verso il Calvario, che poi è il senso della sua vita. Sono venuto per servire e dare la mia vita in riscatto per molti. Ecco il primo discorso che Gesù fa ai discepoli, che fa a noi. Dal Vangelo secondo Luca, al capitolo 5. Un giorno, mentre levato in piedi, stava presso il lago di Genezaret, e la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate sulla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e calate le reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al punto che quasi affondavano. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me, che sono un peccatore». Grande stupore, infatti, aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto, così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Questo è un testo molto noto, ma così ricco che non è mai, ecco, non è mai sufficiente un semplice accostamento. Più lo accosti e più ne ricavi profondità e ricchezza. Questo è un testo così importante, così ricco, che tutti gli evangelisti, anche Marco, anche Matteo, anche Giovanni, lo riprendono, magari con qualche leggera modifica letteraria, però tutti gli evangelisti sinottici, anche Giovanni, riprendono questo argomento, questo tema. Mi pare di aver indicato sul foglio in quali capitoli i singoli evangelisti riprendono questo brano. Ecco, cominciamo ad accostarlo. Vediamo un po' qual è il contesto, dove avviene questo fatto, in quale contesto. Un giorno, mentre levato in piedi stava presso il lago di Genezaret e la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, sottinteso, vide due barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e la pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi si mise ad ammaestrare le folle dalla barca. Un giorno qualsiasi, non occorre un giorno speciale. Qualunque giorno, anche il più ordinario, anche il più feriale, può essere quello opportuno in cui Gesù ti parla. Per cui rispetta la ferialità della vita, la quotidianità della vita. Perché in qualunque situazione, anche il più apparentemente banale e insignificante, in quel giorno Gesù ti può parlare. Può farti un discorso per insegnarti ad essere veramente discepolo. Apprezza la quotidianità, la ferialità. Nessuna cosa è senza senso per Dio e nessun tempo è vuoto. Ogni tempo può essere prodigioso, importante. Un giorno accadde. Ecco, è l'avvenimento che accade che dà importanza al giorno, che rende qualificato quel giorno. È un giorno qualsiasi. Quando meno te l'aspetti, Gesù ti parla. Gesù ti illumina la coscienza, la mente. Talvolta la vocazione, talvolta l'intuizione viene quando meno te l'aspetti. Anche nel giorno da te non segnato sul calendario, perché è un giorno qualsiasi. Un giorno la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio. La folla gli faceva ressa. C'era un sacco di gente che premeva attorno a Gesù per ascoltare la parola. Luca ha un po' questa abitudine, questo vizietto, di parlare spesso di questa grande folla, numerosa folla che ascolta Gesù. È da alcuni anni che io provo amarezza nel constatare, a differenza di 50 anni fa, le chiese quasi vuote e la poca gente che fa ressa attorno a Gesù. Non vorrei morire con questa scena in mente di una chiesa vuota, deserta. Questa è l'impressione che chiunque, me e chiunque altro, ha, perché sono i dati di fatto. Gesù a me e a te, che constatiamo queste cose, ci dice: no, c'è molta folla che fa ressa attorno a Gesù per ascoltare la sua parola. Te lo dico io, forse tu non la vedi, ma molta gente ha bisogno di questa parola per ridare senso alla sua vita. E io che sono il Signore e conosco l'uomo e conosco la vita, ti assicuro che la mia parola serve a moltissima gente. Molta gente ha bisogno e molta gente cerca, forse tu non la vedi, forse la sta ancora cercando nel suo cuore, magari in pascoli diversi da quello che io ho predisposto, cerca una divinità, cerca un valore, cerca un senso, però molta gente è alla ricerca. sappi che la mia parola serve, è importante, è necessaria, è urgente per molta gente. Dice a me. Io la colgo così, questa precisazione che è tipica di Luca e che ricordarla a me oggi fa molto bene. Molta folla faceva ressa attorno a Gesù per ascoltare la sua parola. Ecco, Gesù parla perché molta gente ha bisogno, non perché lui ama chiacchierare. E in questo discorso qua Gesù chiamerà Simone alla sequela. Lasciarono tutto e lo seguirono. Ecco, Gesù chiama una persona, dà la vocazione a una persona per servire la molta folla che ha bisogno di questa parola, di questo annuncio. Perciò anche la vocazione che Dio ha rivolto a me, ha rivolto a te, non l'ha fatta per fare un piacere a me e a te, ma per fare un servizio alla molta folla che attraverso me sarebbe stata sfamata grazie all'annuncio della parola. C'è sempre molta gente che appunto motiva l'invio della vocazione. La messe è molta, gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone perché mandi operai nella sua messe, perché la messe è molta. C'è molto da raccogliere, c'è molto da lavorare, c'è molto terreno da coltivare. Peccato che mancano gli operai, sono pochi. Ma la folla è numerosa e ha bisogno di questa parola per essere appunto sfamata. Questo è consolante. Siccome chi mi parla così è uno che se ne intende e di cui finora ho fiducia, per cui mi preme che sia lui a dirmi questa cosa che contrasta con la mia percezione. Certo, Gesù ha un grande ottimismo pastorale. Se io guardo ai molti che non ci sono, lui invece vede i molti che cercano. Io vedo il bicchiere mezzo vuoto e ce lo vede il bicchiere mezzo pieno. Gesù non è uno che si lamenta o che condanna o che ha nostalgie. Gesù è una persona che rende grazie, che si esalta perché Dio ha svelato queste cose non ai sapienti ma ai piccoli, ai semplici. Eppure Gesù si esalta per questo proprio quando ha annunciato la parola e molti dei personaggi più importanti l'hanno rifiutata, l'hanno boicottata. Eppure lui, anche in questo contesto di apparente fallimento, rifiuto, lui rende grazie. Perché questa parola rifiutata da molti, però è stata accettata da altri. C'è in lui un grande ottimismo pastorale. La gente è alla ricerca della parola di Dio, che dunque veramente è un cibo necessario di cui abbiamo bisogno per camminare, per vivere. Gesù stava presso il lago di Genezaret e in piedi, sulla barca, poi si metterà a sedere e parlerà. Ecco, lo stare in piedi o lo stare seduto sono due atteggiamenti molto marcati dai Vangeli per indicare la autorevolezza di Gesù. Gesù in piedi, ciò che dice è importante, è autorevole, lui parla con autorità, sa quel che dice perché lui è la parola che annuncia. Gesù ammaestra seduto, è tipico del maestro sedere in cattedra e insegnare. Ci sono appunto molti passi che qui non sto a citare, Marco 9, Matteo 5, Luca 2, Giovanni 8, eccetera, in cui Gesù appunto parla o stando in piedi o stando seduto, perché egli è autorevole in piedi, perché egli è il maestro della verità seduto. Dov'è che avviene questo discorso? Avviene lungo il lago di Galilea o di Tiberiade o di Genezaret. Galilea è la regione, la Palestina comprende due regioni, a nord la Galilea e la Giudea a sud, dove c'è Gerusalemme. Ecco, qui siamo in Galilea, nella zona dove Cristo è cresciuto, e ha svolto l'inizio della sua attività apostolica. Siamo appunto in Galilea, da quel punto il nome di lago o mare, perché si presenta bene come spazioso, eccetera, lago o mare di Galilea, chiamato anche di Tiberiade, perché è fondato presso una città voluta da Erode Antipa in onore di Tiberio, imperatore romano, Tiberio. Dunque il lago di Tiberiade, perché appunto si trova presso questa città fondata da Erode Antipa in onore di Tiberio. Chiamata anche lago di Genezaret, perché appunto Genezaret è quella pianura fertile che poi conduce fino al lago e finisce alle rive del lago. Dunque il riferimento alla pianura è il lago di Genezaret, il riferimento alla città costruita vicino al lago è il lago di Tiberiade, invece in base alla regione in cui si trova è il lago di Galilea. Questo è il contesto. Accanto a un lago ecco, dove attorno al quale si svolge buona parte dell'attività importante messianica di Gesù. Lì avviene il miracolo della tempesta sedata, lì avviene la moltiplicazione dei pani, lì avviene la vocazione dei primi discepoli, lì avviene l'ultima apparizione in Giovanni 21 di Gesù risorto ai discepoli. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi e si manifestò sul lago di Galilea, qui. Dunque è un lago significativo che accompagna tutto il percorso, tutta la vita di Gesù e del discepolo. Ecco perché un discorso sulla sequela fatto qui ha una incidenza particolare, un significato tutto particolare. È un luogo che interpella e interroga la nostra vocazione, il mio vivere con Gesù e il vivere in Cristo. Siamo sul lago, Gesù vede due barche ormeggiate, sono appena tornate dalla pesca infruttuosa, sono lì ormeggiate alla riva del lago. Però delle due barche Gesù sceglie la barca di Pietro, dove si rivolge a Simone perché gli imprese la sua barca e da lì poi parlerà alla folla numerosa che lo circondava. Ecco, Gesù sceglie, va a cercare proprio la barca di Pietro, anzi va a cercare Pietro, appunto chiedendogli per piacere la sua barca. È sempre Gesù che ti cerca. E tu sei richiesto in questo caso di prestare una cosa che tu hai già pronta. Ti chiede un atto di gentilezza, che non costa molta fatica. È arrivato dalla pesca, la barca è ormeggiata, è lì ferma a riva, lui nel frattempo riassetta le reti, sistema le reti, non gli costa nessuna fatica in prestargli per mezz'ora la barca perché da lì possa parlare alla gente. Però da notare che Gesù sceglie Pietro e Pietro è in grado, è capace di accondiscendere, di dire sì a questa richiesta, che non costa molta fatica. Però ha detto sì. Ha compiuto un gesto di gentilezza. A quanto pare anche i piccoli gesti, famoso bicchiere d'acqua fresca, che tu doni a uno di questi piccoli, ha la sua importanza e non perderà presso Dio la sua importanza. È un piccolo gesto, ma che significa grandi cose. Che cosa significa? Lo capisco anche dall'animo in cui si trova Pietro quando appunto Gesù sceglie la sua barca e lui accetta che la usi per parlare da lì alla folla. In che stato d'animo è Pietro in questo istante? È meglio lasciarlo stare perché è super incavolato. Ha passato tutta la notte a pescare. Lui e i suoi compagni, erano tre o quattro, e non hanno pescato nulla. Per cui è stanco, ha passato tutta la notte. è sfiduciato, ha lavorato tutta la notte invano, è deluso, amareggiato, perché altri hanno visto il suo fallimento e furono testimoni del suo fallimento, della sua fatica sprecata. Perché è amareggiato? Sì, per questa notte andata male, per questa fatica inutile, ma anche perché lui non è che abbia così passato una notte romantica in mezzo al mare, è andato a pescare. A pescare del pesce che poi serve per dare da mangiare alla moglie e ai figli, perché lui ha moglie e figli. Immagina quando arriverà a casa fra mezz'ora, senza niente in mano, cosa ne sentirà su dalla moglie e dei figli? Come verrà maltrattato e giudicato male? Per cui è fortemente umiliato ed è rassegnato a prendere su, perché sa che non è normale che uno torni a casa a mani vuote. E si sa che quando uno torna in queste condizioni, il minimo che gli capita è che lui le senta su. Faccia prendere dell'incapace, ci faccia dare dell'incapace dalla moglie e si faccia compatire. E Gesù domanda la sua barca. Ecco, quando uno è in queste condizioni, è bene lasciarlo stare, perché gli basta poco, una minima richiesta, perché scatti e butti fuori tutto. Gesù sceglie la sua barca e lui, pur in queste condizioni, accetta di concedergli la barca. Avrei pensato, tanto non mi costa nulla, sono qui a sistemare le reti, la barca è ormeggiata, fino a stanotte non posso usarla, allora che la usi lui, eppure lui, per una mezz'oretta. Però immaginate con quale amarezza, ecco, corrisponde alla richiesta disturbante di Gesù. E mentre appunto Pietro sistema le sue reti, amareggiato, scornato, arrabbiato, ovviamente non può non ascoltare ciò che Gesù sta insegnando a questa folla che pende delle sue labbra, numerosa. Con quale passione un uomo scoraggiato e arrabbiato può ascoltare certe parole? Avrà detto, povera gente, si lascia illudere da questo incantatore di serpenti. La vita è ben altra che queste storielle da chiesa, da preti. Immagino così, eh? Però è lì che ascolta, distratto, preoccupato, arrabbiato, queste parole di Gesù. Tu è impegnato a riassettare le reti. Gesù non soltanto parla alla gente, ma ora che è finito di parlare alla gente, si rivolge a Pietro. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone, ricordate il suo stato d'animo, e con quale cuore abbia ascoltato quella mezz'oretta di predica dalla barca. Disse a Simone, prendi il largo e calate le reti per la pesca. Simone rispose, maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Simone, si rivolge a lui, prendi il largo e calate le reti per la pesca. Prendi il largo è un imperativo singolare. Tu prendi il largo e insieme agli altri compagni, tutti insieme, calate, è a plurale, calate le reti per la pesca. Dunque un ordine che rivolge a Pietro, ma che poi va condiviso, realizzato con tutti i compagni. Con gli stessi compagni che hanno assistito al tuo fallimento, con questi stessi compagni tu ritorni a pescare. Quantomeno queste parole di Gesù sono inopportune e farebbero arrabbiare oltremodo qualunque persona, anche la più paziente. Abbiamo faticato tutta la notte senza prendere nulla, ci mandi in pieno giorno a pescare? Ma non sai che di giorno il riflesso del sole illumina il fondo della pesca, fa vedere le reti e i pesci se ne accorgono e scappano? Ma non è di giorno che occorre andare a pescare? Cosa prendi di giorno se neanche di notte, questa notte, hai preso nulla, per non so quale motivo? Lo capisci che non sai quel che dici? Proprio a me che sono pescatore. Oggi poi che sono così, fuori di testa, lasciami stare. Questo è ciò che Pietro, senz'altro, poiché è normale come noi, avrà pensato. In parte lo ha esplicitato l'Evangelista. Altre frasi le ho aggiunte io, ma sono quanto mai verosimili. Se non che, a quanto pare, Pietro, anche se risponde così, fa capire che non è opportuno andare a pescare in pieno giorno, perché lui ha avuto questa esperienza proprio la notte precedente, però si vede che lui sta per obbedire a questa parola. Sulla tua parola getterò le reti. E forse Pietro è il primo che dice: ma guarda un po', che uomo che sono. Mi basta che questo qui mi dica di andare a gettare le reti, che sia anche la cosa più assurda di questo mondo, io ci casco e accetto. Ma perché vuoi obbedire a uno così? Che faccia predicatore, non faccia pescatore, che non se ne intende. E forse è imbarazzato perché sta credendo a una persona che non è competente in queste cose, che sta dicendo delle idiozie. Quante volte le pagine evangeliche a noi sembrano non opportune, finché parla di Dio e delle cose di Dio, sì, ma quando parlo della mia vita, ma sa Dio competente, no? Nella mia vita, nelle cose che riguardano me. Saprò io come trattare uno che mi ha offeso, eccetera, come educare un figlio, quali valori sono importanti per la mia vita, eccetera. Vuole insegnare a me, che sono del mestiere, cose che riguardano me. Quante volte io certe pagine evangeliche non vorrei crederle, non vorrei leggerle, perché non mi convincono. Dico di ognuna che è parola di Dio, ma quante ne vorrei strappare? Senz'altro questa parola di Gesù è oggettivamente inopportuna, non sta in piedi, è insensata, non ha buon senso. E Pietro ne ha coscienza. Forse lui stesso è infastidito perché sta cedendo a una cosa che non sta in piedi, che non può essere accettata. Per di più da lui che è del mestiere e che è in queste situazioni di recente fallimento. Pietro di fatto accetta. Non capisce il senso di queste parole, anzi gli sembrano parole impossibili, senza senso, scombinate, ma lui, visto che queste cose le hai dette tu e le dici a tutti noi, e appena parlato all'intera folla, poiché le dici tu e le dici a tutti noi, lo accetti. Pensi che Maria abbia capito l'annuncio dell'angelo? Pensi che Giuseppe abbia capito l'annuncio dell'angelo riguardo a come Maria è rimasta incinta, eccetera, di non rifiutarla, ma accettarla? Non hanno capito nulla, non potevano aver capito qualcosa. Ma tu l'hai detto, si compia in me ciò che tu hai detto. Diventi possibile ciò che è umanamente impossibile, perché tu l'hai detto, e ciò che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. Con questa stessa fiducia, con questo stesso animo di persona che capisce che sono parole umanamente infondate, senza senso, però le ha dette lui, e lui mi fido. Posso anche aggiungere, perché non è inverosimile, questa ulteriore intuizione o pensiero avuto da Pietro: guarda, se fosse per me non ritornerei sul lago in queste condizioni, perché conosco il mio mestiere. Qualche se io ritorno, e fra poco ci ritorno, è soltanto perché tu me l'hai detto. Che sia chiaro a tutti voi che vado non perché sia convinto della bontà di questo ordine, ma perché lui lo pretende, e voi che bevete dalla sua bocca. Se perciò ritorno a mani vuote, la colpa non è mia, perché io so quel che faccio, è sua, per cui è colpa sua, è sulla sua parola, è in base al suo ordine che io vado, non perché sono convinto, ho delle garanzie. È un po' come mettersi le mani davanti. Il nostro atto di fede non è mai così, convinto, appassionato, positivo. Noi crediamo o perché in parte abbiamo fiducia di Dio, o perché in parte ci conviene buttare sulle sue spalle la responsabilità di quanto sto per fare, oppure perché non so bene cosa scegliere, scelgo quello che mi è stato ordinato pubblicamente. Per male che vada, tutti sono testimoni che io ho seguito un ordine. Così avviene nelle relazioni fiduciali verso gli altri, famiglia, in comunità, eccetera. Così avviene nel rapporto di fiducia, di fede con Dio. Non è mai un annuncio che Dio ti rivolge, tu dici: ma mi fido, si compie in me. C'è questo marasma di sensazioni, di reazioni. Però, a parte questo marasma, e nonostante questo marasma, che senz'altro c'è stato in Pietro, che è normale come me in quanto uomo, però ci va. Ecco, mi piacciono le parole di Gesù: prendi il largo, in latino, duc in altum. Alza lo sguardo, cioè riaffronta la situazione, va nel lago, ma con un punto di vista diverso, con uno sguardo più ampio. Affronta la situazione, affronta il problema, affronta il lago, affronta la pesca, ma con lo sguardo di Dio, con l'orizzonte di Dio. Conduci in alto, cioè non rifare la stessa esperienza per poi rifare lo stesso fallimento, ma rifare la stessa esperienza con una fiducia maggiore, con una motivazione maggiore. Può anche indicare questo duc in altum, conduci in alto. Ecco, vai in profondità, cerca di capire il senso delle cose, fallo con maggiore convinzione. Non farlo perché ti è stato comandato, perché non sai che pesci pigliare. Va con convinzione, pensaci su, va convinto che fai una cosa giusta, perché Dio ti fa capire che questo è giusto. Infatti è un imperativo, è un ordine. Tuc in altum, conduci. Non andarci da solo. Lo rivolgo a te, soggetto a te, singolo, l'ordine. Ma la tua vocazione, ciò che dico a te, vale ed è beneficio di tutti. Io chiamo te Simone, ma perché tu possa condurre anche altri a questa tua esperienza di fiducia convinta nella mia parola. Dunque questo duc in altum non è appena prendi il largo, vai in mezzo al lago, ma vacci con un'altra sensibilità, con un'altra convinzione, puntando in alto, avendo maggiori motivazioni, perché sei andato in profondità delle cose, lo fai convintamente perché ti fidi di colui che ti dice va. E sappi che questa tua scelta personale non rimane individuale, personale, va a beneficio di tutta la collettività. Perciò conduci anche altri con te a questa esperienza. Non andarci da solo, ma con i tuoi compagni. Rispose Simone: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Maestro, di per sé il latino non è magister, ma è preceptor, nella Vulgata di San Girolamo. Preceptor. Il maestro è colui che conosce le cose, conosce la cultura, le informazioni e te le passa. È un maestro. Invece il preceptor è il pedagogo, è colui che conosce la vita e ti aiuta e ti accompagna nel vivere bene questa vita. È un pedagogo, è un educatore, ti accompagna nel cammino della vita, non ti comunica delle cose, ti comunica un vissuto e ti aiuta a vivere la vita, preceptor. Per cui c'è in questa risposta di Simone, che appunto chiama Gesù non maestro ma precettore, preceptor, maestro in questo senso, che conosce la vita e ti educa alla vita, ti conduce nel cammino della vita, ecco, c'è come un senso di forse tu non sai molto come stanno le cose, non te ne intendi di pesca, ma sei un maestro di vita. Sì, porsene. Fatto sta che Pietro ritorna, fidandosi della sua parola, circostanziata, guarda che ci siamo già stati tutta la notte, senza prendere nulla, ma sulla tua parola, da intendersi come l'ho appena spiegata, non è un atto di fede, insomma, entusiasta, poiché lo dici tu, che sei un precepto, ci vanno, si fida. E avendolo fatto, poiché di fatto andò sul lago, obbedì al comando, alla parola del Signore, avendolo fatto, presero tanti, non soltanto Pietro, a lui fu rivolta la parola, però perché conducesse anche gli altri, duc in altum, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca, andavano soltanto con la barca di Pietro, le altre barche rimasero ormeggiate sulla sponda. Poiché appunto hanno preso una quantità enorme di pesci, al punto che le reti si rompevano, fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero anche loro ad aiutarli. E si vennero e riempirono tutte e due le barche. Quella già stracolma di Simon Pietro e l'altra barca. Al punto che anche le due barche quasi quasi affondavano. Pietro con poco entusiasmo ritorna sul lago. Sulla tua parola getterò le reti. Presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano e la barca non riusciva da sola a raggiungere la riva. Perciò furono chiamate in aiuto altre barche. L'abbondanza dei pesci, della pesca, è spropositata, è eccessiva. Va oltre ogni immaginazione, oltre ogni attesa. Ed è un'abbondanza non soltanto per te, Simone, che sei andato al largo e ti sei fidato, ma per tutti. Chiamarono anche gli altri perché portassero le barche e riempissero anche la seconda barca. Per cui l'atto di fede di uno produce un effetto smisurato, oltre misura. La risposta di Dio è superiore alla tua attesa. Tu hai dato 5 in fiducia a Dio. Dio ti risponde come frutto di questa fiducia per 50, oltre ogni misura. E sappi che l'atto di fede che tu compi nei confronti della parola di Dio non fa bene soltanto a te, fa bene a tutta la comunità, per la quale tu svolgi in questo momento un ruolo particolare. Infatti lo chiama non Simone, ma Simone Pietro. C'è già in questa persona, Simone, il suo ruolo di roccia, di punto di riferimento, di fondamento della comunità. Tu mi hai dato una piccola cosa, mi hai dato un piccolo assenso, timido, incerto, con mille ma e mille se. Ma se le cose vanno male, sappi che è colpa tua. È sulla tua parola che io ci vado. Non coinvolgere anche me, come fesso per la seconda volta, da fare i tuoi. Ecco, a questo tuo atto di fede, molto circostanziato, molto condizionato, Dio risponde con un frutto sovrabbondante, oltre ogni misura. Pietro è partito da solo, con la sua sola barca, forse perché magari incerto che le cose non potessero andare meglio della notte precedente. Basta una barca, basta e avanza. Poi è lui che è obbligato a chiedere l'aiuto dell'altra barca, l'aiuto di altri compagni, perché appunto tutti ne possono beneficiare e tutti ne siano coinvolti. Beh, Gesù si comporta con Pietro così come si comportò con Abramo. In te, Abramo, saranno benedette tutte le genti. E ciò che io faccio a te, Abramo, lo faccio per tutto il popolo che nascerà da te. E tu sarai padre di molte genti. Sempre il dono che Dio dà a una persona è a beneficio di tutta la comunità. Gesù è Dio che ama Abramo perché sia padre di molte genti. Dio chiama Mosè perché liberi tutto il popolo di Israele. Dio manda Gesù perché salvi tutta l'umanità. La chiamata è sempre individuale. Chiama Abramo, chiama Mosè, chiama Gesù. Ma perché sia strumento di beneficio, a beneficio di tutta la moltitudine, di tutta quella folla che cercava Gesù e che era assetata, affamata della parola di Gesù. Al vedere questo, cos'è che vedi? Che la sua barca è stracolma e anche la seconda barca è venuta in aiuto, rischia di affondare, tanto anch'essa è piena zeppa di pesci. Una cosa oltre misura. Al vedere questo, Simon Pietro, notate Simon Pietro, dunque rispecchia il ruolo che egli esercita in quanto Pietro di fronte alla comunità. Le sue parole corrispecchiano le parole che ogni discepolo di cui lui è rappresentante dovrebbe esprimere. A vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù. Si gettò alle ginocchia di Gesù. Ma Pietro non è sulla barca, che sta appunto arrivando a riva e la sta svuotando, scaricando un po' di merce sulle altre barche. O è sulla barca o è a riva, no? E si mette in ginocchio. Forse sarà una svista dell'evangelista. Senz'altro come si vuole, ecco, attirare l'attenzione sui gesti che Gesù, che Simon Pietro compie. Dunque Pietro è dinanzi a Gesù, sarebbe sulla barca, ma è dinanzi a Gesù e in ginocchio, cioè in stato di presa di coscienza, di pentimento, dice: Signore, lo chiama Kyrios, Signore, non un semplice preceptor che conosce la vita, ma colui che ha in mano la vita, che è il Signore della vita, che ha sconfitto la morte e la non vita, Kyrios. Cioè, di fronte a questo fatto, Pietro prende coscienza di chi è veramente quell'uomo, Gesù di Nazareth, è il Signore, Signore. Allontanati da me, che sono un peccatore. Prendi le distanze da me, perché se tu sei il Signore, il grande, l'altissimo, io sono un peccatore, uno schifo. Non sono degno di starti vicino. Tanto sono distante, diverso da te. Più basso di te. Sono un peccatore. Tu sei il Santo, il Signore, io il peccatore. Ecco, capisci con quale animo dice queste parole? Non è un semplice confitio, un battersi il petto, un pentirsi. No, grande stupore, infatti, aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto. Ciò che era successo, la pesca fatta, aveva suscitato in loro stupore e paura. Lo stupore che, oh che bello, paura, chi è costui? Che sa compiere prodigi sovrumani, che superano ogni attesa umana, che non seguono lo schema limitato dell'uomo, ma va oltre lo schema dell'uomo. È veramente un duc in alto, puntare in alto, secondo lo sguardo alto di Dio. Ecco, è uno stupore che è meraviglia ma anche paura. È quello stupore, meraviglia e paura, che prende ogni uomo, pensa a Isaia, pensa a Mosè, che si trova di fronte a Dio. Pensa anche all'Apostolo, che incontra appunto Gesù risorto. Non temete, non abbiate paura. Perché appunto di fronte alla grandezza di Dio l'uomo scopre la sua infermità, la sua piccolezza e rimane abbagliato, un bagliore che è meraviglia ma anche paura, terrore, non angoscia, terrore, paura, perché è una cosa sovrumana, una cosa inattesa. Gesù disse a Simone: non temere. Grande spavento, paura avevano colto Simone e anche quelli che con lui uscirono per la pesca. non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Appunto, di fronte a questi discepoli, ecco, presi, colti da grande stupore, che è un frammisto di meraviglia e di paura, Gesù dice non temere. E in molti casi ricorre l'espressione non temere, che appunto Gesù rivolge sia a Maria, sia a Zaccaria, sia agli apostoli, in tante situazioni. Da quando sei di fronte al mistero che ti sovrasta per la sua imponenza e per la sua meraviglia, ecco, Gesù interviene dicendo non temere, non lasciarti come schiacciare, ecco, o rimpicciolire da questa grandezza, non temere. Ti farò pescatore di uomini. Gesù non ti cambia il mestiere, non ti cambia la personalità, tu sei un pescatore, rimarrai pescatore. Perché ciò che sei è già una risposta ai doni di natura, alla prima vocazione che Dio ti ha dato facendoti nascere con questi doni di natura. Solo che io adesso, con questa mia vocazione, non faccio che riconfermare la vocazione originaria, rimani pescatore, ma potenziarla. Sii pescatore di uomini. Allarga l'orizzonte. Non soltanto l'orizzonte del lago, ma di tutta l'umanità. Sii pescatore, ma con lo sguardo di Dio, che appunto è venuto a salvare tutti gli uomini, a incontrare non le cose, ma le persone. Sii te stesso alla maniera di Dio, sii pescatore di uomini. Cioè Gesù non mi cambia la vocazione originaria, non mi stravolge i miei piani, che poi sono quei piani che Dio stesso ha posto in me fin dalla mia nascita, ma dice apprezza ciò che sei e vivi al massimo ciò che sei. Rimani pescatore, fai pescatore, vivi ciò che sei, sei pescatore, ma al massimo di uomini. Apprezzati per ciò che sei. Abbi fiducia, stima dei doni che Dio ha posto dentro di te e vivili secondo il cuore di Cristo, secondo la mente di Cristo. E questo è ciò che qualifica il discepolo. Il discepolo non fa cose strane o cose particolari, ma fa le cose di tutti secondo i doni suoi propri, ma secondo lo Spirito del Signore, secondo l'ampiezza di Cristo, secondo e a partire dalla convinzione, dalla forza motivazionale di Dio, il quale sa perché fa così, perché Lui è la parola, Lui è il disegno del Padre, Lui è il progetto del Padre, Lui è colui che realizza la volontà del Padre. Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. L'ordine fu rivolto a Simon Pietro, perché lui conducesse, quale conduci, tutti gli altri discepoli. E tutti i discepoli accettano la vocazione. Il comando fu rivolto a Simon Pietro, ma tutti, tirate le barche a terra, lasciarono e lo seguirono. Tirano le barche a terra, le due barche stracolme di pesci. Appena una era uscita per la pesca, ma tutte e due sono state necessarie per l'abbondante pesca offerta dal Signore. Perciò tirate le barche a terra, lasciarono tutto. Ma tu non sei mica pescatore per poi portare i pesci ai tuoi, alla moglie e ai figli. Eri preoccupato alcune ore fa perché rischiavi di andare a casa a prendere da tua moglie perché non avevi niente in mano. Adesso che hai un sacco di pesci, portali a casa, no? Fatti bene di fronte ai tuoi. No, lasciarono tutto e lo seguirono. Ormai l'orizzonte di Pietro non è più il suo orizzonte da uomo, la sua casa, la sua pesca di pesci, il suo lago, eccetera, la sua zona. Ma è il mondo di Dio che diventa il suo mondo. È l'orizzonte di Dio che diventa il suo orizzonte. perciò lasciarono tutto e lo seguirono. Non è forse questo un discorso che Gesù rivolge al discepolo perché impari ad essere discepolo, a seguire Gesù? Ecco, lo seguirono. Da notare è che tirarono le barche a terra. Queste barche sono piene di pesci, ma semmai prima le svuotino, mentre sono ancora in acqua. Poi, una volta leggere, svuotate, le trascini arrivano, così mi hanno detto che si fa. Ok. Tirarono le barche a terra, perché fossero piene di pesci, riescono a tirarle a terra, senza sfasciarle. Lasciarono tutto, perché ormai interessa loro, non sono più i loro affari personali, ma il mondo, il progetto di Dio, perciò lasciarono tutte le loro cose e lo seguirono. Dove andrà lui, andrà anche loro. Ma sapete dov'è che è diretto il vostro Gesù? Lo sappiamo. Dove andrà lui, andremo anche noi. Noi lo sappiamo, perché abbiamo letto fino all'ultima parola del Vangelo. Il suo cammino era diretto verso Gerusalemme. Essi non sanno verso dove è diretto. Ma qualunque passo lui compia, qualunque cosa lui faccia, di lui ci fidiamo, lo seguiamo, ovunque vada. E non soltanto Pietro, a cui fu rivolto l'ordine, segue Gesù, ma tutti lasciarono quanto avevano e tutti lo seguirono. Ho l'esempio di Pietro, di lui oggi abbiamo parlato. Come ti senti tu in rapporto a Pietro? Gli rassomigli oppure? Per molti versi gli rassomigli, ma per altri versi sei ancora molto distante. Lo seguirono, verso dove? Non sanno. Ovunque gli vada. Poi questa speranza che ti muove dentro nel tuo cammino della vita, oppure a ogni difficoltà, a ogni colpo d'ombra, tu rimani spaventato, ti blocchi. E se lo seguirono. Se sai di seguire Cristo, puoi seguirlo con sicurezza. Perché anche quelle cose che ti sembravano impossibili in base all'esperienza umana, la pesca in pieno giorno, per lui diventò possibile, anzi strepitoso. Se tu segui lui, che è un super faro, tu cammini sicuro. Anche se sarai circondato tu da tante zone d'ombra, tu segui lui. Pietro ha fatto così, con i suoi mille tentennamenti, perché poi le cose non andarono così semplicemente. Ha avuto anche lui mille ripensamenti e mille dubbi, per fortuna. Però tu sei disposto, come Pietro, a seguirlo? Ecco, questo è il primo discorso che Gesù fa ai suoi discepoli per insegnar loro ad essere discepoli. In questo mese pensiamoci su, rileggiamo più volte questo testo, facciamo una lezione divina, proprio analizzando ogni parola come rivolta a me, preghiamoci su ogni parola, puoi trovare, ecco, quella parola che il Signore vuole veramente dire a me e trovare io quella risposta che è la più adatta sulla bocca di un discepolo intenzionato a seguire, pur con mille fatiche, il Signore di cui si fida. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. A un quarto alle 11:00 ci